L'accezione greca di mania introduce il concetto cardine a sostegno del logos amoroso.
Non significa disagio psichico, la mania platonica indica piuttosto la passione creativa, quello stato più che razionale che permette appunto di essere creativi. Dunque indica l'intellezione nella sua interezza, la condizione più alta del sentire, la stravaganza ispirata, la passività profetica. Di nuovo torna a questo tema della passività come nostra condizione primaria, fondamentale. Senza mania la creazione artistica si riduce a tecnica, l'opera di guarigione resta superficiale, le scelte sono solo poste come estrinseche, meramente agite, direbbe uno psicanalista, ma non ponderate e deliberate. L'attestazione dei benefici che la mania opera è affidata al genere femminile, la profetessa di Delfi, le sacerdotesse di Dodona, la Sibilla. Forse avrete notato in antichi palazzi o in antiche chiese le raffigurazioni delle Sibille. Coloro che delirando esprimono la voce del Dio. Deliro come una sibilla. Il verbo è sibugliao. Questo è il verbo greco che indica appunto l'essere come una sibilla, cioè essere come colei che sente il volere divino. Questa dimostrazione, quella che Socrate ci sta proponendo, riesce persuasiva a chi conosca lo psichismo umano. Senza questa conoscenza il discorso sull'amore risulta insostenibile e incongruo. Questo sodalizio di psiche e amore, di psiche e di eros, viene qui nel dialogo del Fedro riconfermato. A spiegazione di questo nesso, di questo indissolubile congiungimento di eros e di psiche, il Fedro conserva la storia, uno dei suoi miti più celebri, la storia dell'anima perfetta e alata. Studieremo da vicino questo mito, ma intanto qui ve lo anticipo. L'anima perfetta e alata originariamente si libera in alto ed è capace di governare tutto. Lasciatevi coinvolgere da questa forza immaginifica. Psiche pensata nella sua dimensione originaria costitutiva, come capace di stare in alto, di volare, di librarsi là dove meglio creda di poter dirigersi. Anche nel linguaggio comune diciamo che chi è innamorato vola, è leggero, cammina 2 metri da terra. Ora, quest'anima alata abita, secondo il mito che qui Platone ci vuole narrare, abita la pianura della verità. E lì rincorre i carri divini. Ogni anima sceglie un Dio. E questa scelta del Dio significa la scelta di sé. L'identità propria di Psiche sarà la somiglianza al Dio prescelto nella pianura della verità. È questo che darà a quell'anima una caratteristica identitaria. Sulla scelta di sé Platone tornerà altre volte, il mito platonico di Er, conservato nella Repubblica, nel libro decimo, torna su questa questione e noi la riattraverseremo. Ma intanto osserviamo questa potenza delle ali che consentono all'anima di sollevarsi sino a uscire fuori dallo spazio che la contiene e così poter rimirare, contemplare, teorizzare ciò che sta in questo fuori, ovvero, cito Platone, l'essenza che essenzialmente è. Libera, scevra da qualsivoglia altra determinazione. Mi sto riferendo a Fedro 247c. L'altra celebre metafora che descrive l'anima come auriga di due cavalli ripropone la stessa processione, la stessa teoria dei carri divini, la stessa visione amorosa sino alla conquista dell'amato, e offre le stesse ragioni, i logoi di Eros, che ondeggiano tra desiderio, intuizione, ibris. Così come ci sono molte parole nel greco antico per dire amore, così ci sono molte parole per dire desiderio. Epizimia, imeros, per esempio. L'anima che può osservare quella essenza che essenzialmente è, l'essenza in sé, se ne alimenta, l'anima si nutre, trae nutrimento, si fortifica con quella contemplazione. Quando invece ne resta priva di quella visione suprema, si smarrisce. E può smarrirsi a tal punto da perdere le ali, precipitare e così diventare terrena, abitare la terra attraverso un corpo di carne. Questa è la dimensione psichica che noi conosciamo. Conosciamo la nostra identità mediata da un io corporeo. Platone prosegue: solo una psiche che abbia goduto ampiamente della visione più alta, quella visione alta, altissima ed essenziale, animerà corpi capaci di amore. Un'anima che non ha visto, un'anima che non ha scelto, un'anima che non ha inseguito un Dio, facendolo il suo Dio, quindi fino a somigliargli, Ares, Afrodite, Apollo, chi volete voi? Ah, un Dio che sento vicino, cioè quella modalità d'essere portata al suo maggior compimento, alla sua perfezione, che esprime ciò che io so di essere nel più profondo di me. Quelle anime che hanno goduto nella pianura della verità di una visione completa saranno le anime incarnate in corpi di filosofi, innamorati, artisti, ossia negli esseri umani capaci di mania. Gli altri non vedono perché non hanno visto e dunque non riconoscono la verità che è qua come espressione di quella pienezza originaria, di quella verità vista in sé per sé. Ma a questi soggetti, ai soggetti amanti, filosofi, innamorati, artisti, capaci dunque di far fruttificare la loro mania, la loro intelligenza completa, che non è solo buon senso, è capacità creativa, a costoro capita di sentire rispuntare le ali e quindi di tornare a volare. C'è, vedrete nel testo, una fenomenologia delle ali che rispuntano come un pulsare primaverile di vitalità che sboccia. Costoro che hanno la fortuna di sentirsi rispuntare le ali, ed è anche un'esperienza dolorosa, tutta prima insolita, l'anima si era abituata a stare terra terra, non volava più, e invece costoro, colti da mania, ricominciano a volare, riattingendo così, attraverso le sensazioni, quella che è la visione essenziale. Perciò, giustamente, secondo la sentenza platonica, solo il pensiero del filosofo mette le ali. Bellissima questa osservazione, la trovate in Fedro 249c. Solo il pensiero del filosofo mette le ali. Ciò che il soggetto amante ha nella mente lo approssima a una condizione senza nome, e per questo la chiamiamo divina. Un tale soggetto procede verso una trasformazione compiuta. Ricordate l'esperienza dei misteri. Il discorso platonico è pronunciato sulla falsa riga dell'esperienza delle iniziazioni misteriche, ne parlavamo esaminando il simposio quando Diotima proponeva la sua teoria. Ora, a questa esperienza il filosofo appaia per analogia la passione amorosa, che è una passione trasformativa. Ritorna qui in forme varie una radice greca, la radice è tel, telos. Questa radice indica la compiutezza da raggiungere. Un essere umano che usi rettamente queste annotazioni, essendo sempre reso perfetto, cioè iniziato ai misteri, da compimenti perfetti lui solo diventa essenzialmente perfetto. Trovate queste espressioni al punto 249 CD. C'è questa insistenza su una perfezione che non è fissità, ma è una continua approssimazione alla meta, ponendosi fuori dalle azioni comuni. Un uomo siffatto viene giudicato dai più come uno che delira, ma i più non vedono il suo stato epifanico. Chi è affetto da mania, la mania platonica, è un soggetto che sta fuori di sé, è in una dimensione estatica. I più, cioè coloro che non sono affetti da mania, non conoscono questa condizione statica e dunque non vedono lo stato epifanico, cioè quella epifania, quel fenomeno che si mostra nella sua pienezza. La mania rende il soggetto statico, accendendo in lui un entusiasmo che letteralmente esprime la forza propulsiva dello spirito in sé. L'entusiasmo suscita passione per la bellezza e chi, già affetto da mania, la vede, non sta più in sé, pur restando ancora legato a se medesimo come alla conchiglia che conserva la perla. Platone definisce qui in qualche modo l'anamnesi, ovvero nelle somiglianze non c'è splendore, è solo astento, e solo pochi, mediante strumenti oscuri, avvicinandosi alle immagini, alle icone. Icone non come le consideriamo noi come esperienza artistica, ma proprio ciò che viene visto, vedono l'origine di quello che è rappresentato. Possiamo qui notare il parallelismo teologico sviluppato poi da Tommaso d'Aquino circa il rapporto tra similitudo e imago. E questo rimando è già una risonanza del testo di Paolo, la prima ai Corinzi. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora, quindi in un futuro escatologico, vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Vi è questa perfezione che non ha nulla di moralistico, ma che indica, tanto in Paolo come in Tommaso come in Platone, questa possibilità di essere a immagine, di considerare se stessi come la sempre perfettibile rappresentazione di un'essenza che è ciò che propriamente siamo. La memoria di questa visione essenziale, della visione essenziale, consente all'anima, insegna Platone, consente all'anima di rimettere le ali. Ma perché ciò possa accadere, è necessario che la bellezza quasi lasciasse un effluvio, come il profumo, o come una scia di luce. È necessario che la bellezza colpisca la vista, così da irrorare, da riscaldare l'intera anima. È in questo modo che l'anima può tornare a volare, è in questo modo che l'essere umano può uscire dalla rigidità, dalla chiusura in sé, dello stato che non conosce mania, che è solo assennatezza, che è solo buonsenso, che è solo rigidità, esteriorità, ripetizione del già visto, del già sentito. All'anima che conosce la mania si spalancano le ali. Si spalancano nuovamente le ali grazie alla percezione della bellezza. Ciò che nella pianura della verità si chiamava per l'appunto verità, nel luogo terreno a nome bellezza. Pulcrum e verum si richiamano l'un l'altro. I medievali dicevano che i trascendentali sono l'uno inerente all'altro. E i trascendentali sono ciò che è comune all'essere. Dunque la bellezza e la verità non sono solo in analogia, sono l'uno lo stesso dell'altra. L'uno, l'una, la verità, lo stesso dell'altra, della bellezza. Ora, ciò che è la verità dell'essenza, che è vista nell'origine, che è supposta come elemento costitutivo, che comunque ci sfugge, può essere nuovamente colta nella finitezza dell'esperienza corporea, finita, a partire dalla percezione di quello che ci smuove nel profondo. E per un greco questo è la bellezza, è ciò che ci affascina così tanto da farci nuovamente mettere le ali, da irrorarci, da riscaldarci, da farci volare di nuovo, da farci cambiare sguardo. La nostra ottica si sposta, diverge dall'ottica usuale, quell'ottica usuale diventa inessenziale. La visibilità della bellezza, davvero vista, vista come verità, suscita grandi, straordinari amori, altri ne sorgerebbero se altre essenze risultassero visibili. Qua Platone ha una considerazione interessante. La bellezza è l'unica idea visibile, non è l'unica idea, ma è l'unica che si fa visibile. Minuziosamente la fenomenologia platonica dell'ala descrive la ripresa del meccanismo vitale. Quando un nutrimento affluisce, i condotti che erano induriti si ammorbidiscono e lasciano così spuntare le ali. Queste ali spazieranno per tutta la forma dell'anima, si fanno spazio, l'anima si fa tutta alata, in accordo con la sua forma originaria. Questo meccanismo molto fisico, come ci viene descritto fenomenologicamente da Platone, corrisponde metaforicamente alla vista dell'amato, ridisegnando le sensazioni di tremito e di insolito calore, come se descrivesse l'esperienza potente di un primo innamoramento. Altra immagine, molto semplice: come dalle gengive dei bambini spuntano i primi denti, così l'anima sente a un certo punto ribollire qualcosa, le ali prorompono, cominciano a sbocciare e l'anima se ne rallegra, gioisce, ma se viene separata dalla fonte di quell'effluvio, quei fori, quelle bocche da cui le ali prorompevano inaridiscono, disseccano quel germoglio dell'ala rinascente. Questo germoglio bloccato al di dentro, pulsante di desiderio, palpita, punge sui condotti in un'agitazione anche dolorosa, eppure mossa dalla gioia. Questo mescolamento singolare senza sbocco rende l'anima smaniosa, un po' proprio come le gengive creano una smania quando i denti devono spuntare. L'anima smaniosa, irrequieta, rammaricata, indagatrice. Quando ritrova la fonte che suscita il proprio desiderio, quando ritrova l'amato, le ostruzioni si sciolgono, cessano i dolori e subentra il piacere, dolcissimamente. Dunque la figura dell'ala, così come quella dell'amante, adesso si sovrappongono, fino alla indistinzione. Quel che è detto dell'una descrive anche l'altro. E lui, sorpreso nel nascondimento, da cui spontaneamente non si discosta, lontano da tutto ma vicino a ciò che aveva rimpianto e che ora lo risana, il rovesciamento delle preferenze è qui rovesciato. Questa descrizione del Fedro la troveremo ripresa in Plotino. Vi anticipo un passo dell'Enneadi, cito: l'anima accoglie in sé quel flusso, quell'effluvio, quel profluvio che viene dall'alto, la colorata luminosità della bellezza, e presa da sacro furore, pervasa da divina agitazione, si trasforma lei stessa in Eros. Quest'anima smaniosa, quest'anima agitata è Eros lei stessa, diventa Eros. Quando da lassù cala su di lei quella specie di calore, eccola riacquistare vigore, risvegliarsi e per davvero mettere le ali, e a sollevarla pensa chi fa dono dell'Eros. Fine citazione plotiniana. Questa passione, espressione greca è sempre pazzos, questo sentire di cui siamo capaci, su cui verte la palinodia socratica. Ricordate che Socrate sta proponendo la revisione della sua posizione, non più quella del retore, ma quella onestamente filosofica. E la palinodia socratica, il suo elogio di amore, verte su questa passione, che è l'amore capace di rendere l'anima alata, questo Eros alato, anima alata la quale nel modo d'amare somiglia a uno degli dei seguiti nello spazio originario. L'avvento della totale mania viene preservato con pudore, resta non detto, mentre l'anima si dissigilla. Di nuovo questa caratteristica del pudore, dell'intimità, della protezione per ciò che è più profondamente nostro. Occorre proteggere ciò che è più prezioso, in quanto prezioso, fragile. L'amante scoprirà l'amato somigliantissimo a sé, e rivedendovi il Dio di cui ha seguito le tracce, accrescerà ancora l'amore per l'amato, come se riversasse ciò che attinge, assimilandolo al suo Dio. Belli, e felici divengono infine questi amanti, compiuti in se stessi, come illuminati al termine di un percorso iniziatico. C'è questa radiosità che accompagna la trasformazione di psiche attraverso Eros, fino a diventare alata. Lo sconvolgimento avvolge l'amato nel momento in cui si accorge che l'amore dell'amante indiato, che è in Dio, enzeos, ritroveremo in Dante questa espressione, indiarsi, è proprio l'entusiasmo greco, il poter essere enzeos, in Dio, supera senza confronti qualunque altro affetto. Nella durata temporale il desiderio scorre dall'amante all'amato secondo la fenomenologia dell'anima alata. L'amato, che a sua volta patisce i sintomi della apertura dell'ala, della sua dischiusura, ancora ignaro, vede se stesso nell'amante come in uno specchio. La reciprocità amorosa, anteros, Eros anteros, riflette le immagini, ripete la tensione, anche se a un grado inferiore. Se il discorso amoroso vincesse, sulla illibertà insensata ma spacciata come virtù, ne conseguirebbe una vita adorna e forte di sé. Platone usa l'aggettivo cosmico per indicare l'abbellimento che orna, ed encratico per esprimere la sua fortezza. Compiendosi alati, leggeri, questi filosofi, questi amanti, nella mania sono raggianti, felici. La loro felicità ha bisogno dello spazio affidato ad Eros, che dischiude e mantiene aperto l'intervallo. Ricordate, lo spazio in mezzo è quello proprio di Eros, questa potenza di felicità che da lì scaturisce, spiega l'essere due degli amanti. C'è questa corrispondenza tra i due, c'è questa corrispondenza tra la pianura della verità e la terra sulla quale il corpo amante può ritrovare la propria anima alata.